Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Feltrinelli nel 2025. La Cina ha vinto è un saggio di geopolitica e scienza politica in cui Alessandro Aresu affronta l'ascesa cinese come problema di potenza, industria e conoscenza. Il titolo non va letto come il verdetto definitivo di una competizione già chiusa. È una provocazione analitica, utile a interrogare le categorie con cui l'Occidente osserva Pechino. Aresu propone infatti di non ridurre il confronto tra Cina e Stati Uniti, o tra Cina e Occidente, alla contrapposizione morale fra democrazia e autoritarismo. Al centro vi è piuttosto il conflitto tra sistemi capaci di organizzare capitale, tecnologia, talenti, produzione e sicurezza nazionale. Il libro adotta una prospettiva originale, segue la figura di Wang Huning, intellettuale e dirigente del Partito Comunista Cinese, associato a tre diverse leadership, per ricostruire sensibilità, paure e ambizioni della classe dirigente di Pechino. Ne risulta un testo breve, ma denso, rivolto a chi voglia comprendere la tecnopolitica cinese senza indulgenza né semplificazioni. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la vittoria cinese come domanda sul mutamento dei rapporti di potenza. L'espressione «la Cina ha vinto» non coincide nel perimetro del libro con l'idea che Pechino abbia eliminato i propri problemi interni o ottenuto un primato incontestabile in ogni campo. Serve invece a segnalare che la Cina ha già modificato le condizioni della competizione mondiale e che molte previsioni occidentali sul suo imminente fallimento o sulla sua automatica convergenza verso i modelli liberali si sono rivelate insufficienti. Aresu invita, perciò, a spostare l'attenzione dai giudizi astratti sulla natura del regime alle capacità concrete di uno Stato formare competenze. Costruire filiere, dirigere investimenti, sviluppare tecnologie e collegare questi strumenti alla sicurezza nazionale. Questa impostazione rende più esigente il concetto stesso di vittoria. Non basta misurare il prodotto interno lordo o contrapporre libertà politica e controllo statale. Occorre considerare come una potenza trasformi risorse umane e produttive in influenza durevole. La Cina appare così non come un'eccezione incomprensibile, né come una replica dell'Occidente, ma come un concorrente dotato di una propria esperienza storica e di istituzioni capaci di apprendere. Il punto decisivo per il lettore occidentale è riflessivo comprendere l'avanzata cinese. Significa anche riconoscere i limiti delle proprie diagnosi, delle proprie dipendenze industriali e delle proprie scelte strategiche. Secondo, il capitalismo politico-economia e sicurezza nazionale nella stessa architettura. Uno dei concetti centrali associati al libro è il capitalismo politico. Con questa formula, Aresu descrive un equilibrio nel quale economia e politica non operano come sfere nettamente separate, ma vengono ricomposte attraverso priorità di potenza e sicurezza nazionale. La concorrenza economica, in tale quadro, non riguarda soltanto prezzi. Esportazioni o rendimenti finanziari riguarda il controllo di tecnologie cruciali, infrastrutture, dati, capacità produttive e competenze scientifiche. Le relazioni fra Stato, partito e impresa assumono quindi una rilevanza strategica diretta. Il concetto evita due errori speculari. Da un lato, impedisce di immaginare la Cina come un'economia puramente pianificata e impermeabile alle dinamiche del capitale. Dall'altro, rende inadeguata l'immagine di un mercato autonomo dal potere politico. Aresu insiste sulle tensioni e sugli aggiustamenti che caratterizzano questo assetto gli imprenditori privati. I grandi gruppi tecnologici e le strutture pubbliche non hanno interessi sempre coincidenti, ma operano entro un orizzonte in cui il primato politico conserva un ruolo determinante. Per chi studia le politiche industriali, la lezione è chiara: le imprese non possono essere comprese soltanto come attori commerciali quando operano in settori che uno Stato considera essenziali per autonomia, sicurezza e prestigio internazionale. Il capitalismo politico è dunque una lente per leggere una competizione globale sempre meno separabile dalla geopolitica. Terzo, Wang Huning come chiave di lettura della cultura strategica del partito. Aresu sceglie Wang Huning come punto di osservazione della Cina contemporanea. Wang è una figura particolarmente significativa perché ha unito una formazione accademica in scienza politica a un lungo ruolo ai vertici del partito comunista cinese, attraversando più leadership. Il libro non propone una biografia convenzionale, né attribuisce a un singolo uomo l'intera strategia cinese. Usa piuttosto questa prospettiva per indagare il rapporto tra produzione di idee, osservazione dell'avversario e costruzione del potere nel sistema politico di Pechino. La scelta consente di prendere sul serio la dimensione intellettuale della politica cinese. La dirigenza non agisce soltanto in risposta a incentivi economici immediati, elabora interpretazioni della propria storia, del declino passato, della modernizzazione e delle fragilità delle società occidentali. L'attenzione all'esperienza statunitense, resa nota anche dal libro America contro America di Wang, aiuta a capire perché l'America possa essere simultaneamente un modello di forza tecnologica da studiare e un sistema di contraddizioni da non imitare, integralmente. Attraverso questa lente, Aresu mette in discussione l'idea di un partito privo di elaborazione o mosso esclusivamente dalla coercizione. Ciò non equivale a legittimarne le pratiche politiche. Significa riconoscere che una valutazione realistica richiede di analizzarne le categorie, l'organizzazione e la capacità di apprendere. La figura di Wang permette quindi di collegare ideologia, istituzioni e strategia, senza ridurre la Cina a uno stereotipo. Quarto, capitale umano, sapere tecnico e superiorità produttiva come fonti di potenza. Il libro colloca il progresso cinese anche nella lunga accumulazione di capitale umano e capacità tecnico-scientifiche. Aresu richiama indicatori quali ricerca, università e brevetti, non come una graduatoria autosufficiente, ma come segnali di una trasformazione più ampia, la possibilità di disporre di grandi bacini di formazione, di collegare sapere tecnico e industria e di sostenere nel tempo l'innovazione. Questa è una correzione importante alle letture che descrivono la Cina soltanto come fabbrica a basso costo, imitatrice tecnologica o potenza fondata esclusivamente sulla dimensione del mercato interno. L'argomento non richiede di negare difficoltà, squilibri o vincoli che il sistema cinese incontra. Il suo valore sta nel ricordare che la potenza industriale moderna dipende da un ecosistema scuole e università, laboratori, ingegneri, imprese, infrastrutture, accesso ai materiali e domanda pubblica o privata. L'intelligenza artificiale e le tecnologie avanzate entrano nel ragionamento come esiti di questa interdipendenza, non come settori isolati. Per l'Occidente, l'implicazione è pratica, oltre che analitica. Non è possibile rispondere alla competizione con soli divieti commerciali o con dichiarazioni di principio, se non si rafforzano istruzione, ricerca, filiere industriali e capacità di tradurre invenzioni in produzione. Aresu invita quindi a considerare il talento e il sapere tecnico come elementi della sicurezza nazionale, evitando sia l'allarmismo sia l'autocompiacimento. Infine, oltre il mito dell'impero del controllo, contraddizioni e ambizioni della tecnopolitica cinese. La Cina ha vinto si distingue dalle rappresentazioni che esauriscono Pechino nell'immagine di un impero del controllo. Il controllo politico è certamente una componente rilevante del sistema cinese, ma Aresu sostiene che non basti a spiegarne la traiettoria. Per comprendere la tecnopolitica di Pechino, occorre osservare il modo in cui ambizioni globali, disciplina organizzativa, capacità produttiva, curiosità verso l'avversario e aspirazioni di modernizzazione si combinano e talvolta entrano in tensione. La Cina è descritta come un attore che ricerca autonomia e influenza, ma che deve anche governare rapporti complessi fra partito, capitale privato, competenza specialistica e società. Questa impostazione rende il libro più utile di una narrazione lineare, trionfalistica o catastrofista. Una potenza può accrescere il proprio peso internazionale senza diventare onnipotente. Può essere efficace nella mobilitazione industriale e, nello stesso tempo, incontrare contraddizioni nella gestione dell'economia e dell'innovazione. Il lettore è dunque invitato a tenere insieme forza e vulnerabilità, anziché scegliere una sola immagine rassicurante. Anche l'Occidente viene sottratto a una posizione passiva. La sua sorte non dipende meccanicamente dall'avanzata cinese, ma dalla qualità delle sue risposte. Capire la Cina senza illusioni implica evitare sia l'idea che il suo successo sia inevitabile, sia la speranza che i suoi limiti risolvano da soli i problemi strategici delle democrazie industriali. In conclusione, la Cina ha vinto, è consigliato a lettori interessati a geopolitica, relazioni internazionali, politica industriale e trasformazioni tecnologiche, ma anche a chi desideri una chiave meno convenzionale per interpretare il confronto fra Pechino e l'Occidente. Non è un manuale introduttivo sulla storia della Repubblica Popolare, né una previsione meccanica sul futuro mondiale. Il suo beneficio principale è metodologico. Spinge a sostituire le etichette rassicuranti con domande più precise sulle fonti della potenza. Contemporanea, quali competenze, filiere, ricerca, organizzazione politica e sicurezza nazionale? Il volume si distingue da molti saggi sulla Cina per la scelta di non costruire il discorso esclusivamente attorno alla repressione interna, alla rivalità militare o ai dati macroeconomici. Questi aspetti restano sullo sfondo della questione, ma vengono ricondotti a un'analisi più integrata dei rapporti fra partito, capitale, sapere tecnico e strategia. La prospettiva di Wang Huning dà inoltre al testo una forma interpretativa peculiare, permette di esplorare come la classe dirigente cinese osservi l'America e pensi la propria modernizzazione, senza trasformare tale sguardo in una giustificazione. Per studiosi, studenti, decisori e lettori informati, Aresu offre soprattutto un esercizio di realismo critico. La tesi provocatoria del titolo non chiede adesione, ma obbliga a verificare quali strumenti consentano ancora all'Europa e all'Occidente di agire in un mondo dove economia, tecnologia e potenza sono sempre più inseparabili. Se vuoi supportare Alessandro Aresu, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!